4 on Fire 6, order investigation. 4218 South 290 Street, 1130.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo. Sweet dreams are made of these.
Vostro onore, è finita. Non ho mai cercato di essere liberato. Francamente volevo la morte per me stesso. Voglio dire al mondo che non l'ho fatto per odio. Non ho mai odiato nessuno. Sapevo di essere malato, cattivo o entrambe le cose. Adesso credo di essere veramente malato. Il dottore mi ha parlato della mia malattia e di quanto male ho causato. Ho fatto del mio meglio per fare ammenda dopo il mio arresto, ma non importa. Non posso eliminare così il terribile male che ho causato. Vi ringrazio, vostro onore. Sono pronto per la vostra sentenza, che sono sicuro sarà al massimo. Non chiedo attenuanti, ma per piacere dite al mondo che mi dispiace per quello che ho fatto. Jeffrey Dahmer. This is a song for the broken hearted.
In the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my
Buonasera a tutti, Chi vi parla è Marco Soddu dai microfoni di Unica Radio. Stasera sentirete la storia di Jeffrey Dahmer. Vi ringrazio nuovamente per averci seguito nelle puntate precedenti e vi ricordo le nostre coordinate: marco.soddu@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares e sul sito della radio trovate la sezione per i podcast. Jeffrey Lionel Dahmer, soprannome il cannibale di Milwaukee, nato il 21 maggio del 1960, morto il 28 novembre del 1994, vittime accertate 15, omicidi confessati 17, modus operandi, portava le sue vittime a casa dove venivano drogate per poi essere violentate, uccise, nuovamente violentate e poi fatte a pezzi. Alcune parti dei corpi venivano mangiate ed altre tenute come souvenir o sciolte nell'acido. Il piccolo Jeffrey. Dahmer nasce a Milwaukee, Wisconsin, il 21 maggio del 1960 e a 6 anni si trasferisce nell'Ohio. Il padre di Dahmer è un affermato chimico, dal carattere taciturno e dal temperamento freddo e distaccato. La madre Annette, invece, è una centralinista, divenuta poi casalinga, con un carattere opposto a quello del marito. È infatti iperemotiva e fortemente egocentrica, sempre pronta a lamentarsi pur di essere al centro delle attenzioni del marito. La gravidanza che ha portato alla luce Jeffrey è stata difficile per Annette e dalla nascita del primogenito ne scaturisce una violenta depressione postparto che la segna per tutti gli anni a venire e che la costringe ad abbandonare il posto di lavoro. L'infanzia di Dahmer risulta essere molto turbata. Dentro le mura di casa, il piccolo Jeffrey soffre nel vedere i propri genitori litigare continuamente, spesso venendo alle mani. Dopo un po' di tempo arriveranno al divorzio, che risulterà particolarmente doloroso per il ragazzino. Suo padre è un tipo violento e facile all'ira, mentre sua madre è affetta da dipendenze da alcol e pasticche. La donna arriva ad ingerire anche 26 compresse al giorno. Oltre al disastroso ambiente familiare, Dahmer subisce anche diversi episodi di molestie sessuali e violenza carnale da parte di un vicino di casa. I medici che l'ebbero in cura evidenziano già in questo periodo i primi sintomi di una mente turbata. Anche se Jeffrey stesso ha sempre negato questo tipo di collegamento, non si può negare che nella sua infanzia Dahmer abbia subito dei traumi tali da favorire e scatenare una serie di processi mentali che lo portano a trasformarsi in quello che poi diventerà. Il primo ricordo dell'infanzia di Jeffrey risale all'età di 4 anni, quando, dopo aver già sofferto di un'otite e di una leggera polmonite, si rende necessario un intervento chirurgico per l'asportazione di un'ernia inguinale. Jeffrey riferirà diverse volte durante gli interrogatori e le sedute del processo che l'unica cosa che non avrebbe mai dimenticato era quel bruciore intenso al risveglio dall'anestesia e la convinzione di essere stato castrato. Il lavoro del padre costringe la famiglia Dahmer a continui trasferimenti, così nel corso degli anni Jeffrey non riuscirà mai a stringere un vero rapporto di amicizia con nessun coetaneo, sviluppando un carattere solitario e malinconico. I litigi continui poi dei genitori aumentano la chiusura in se stesso in modo irreparabile. A 5 anni inizia a sviluppare una morbosa passione per gli animali e, come dirà poi in seguito, anche la curiosità di vedere come erano fatti dentro. A 9 anni è solito disegnare continuamente scheletri umani, che chiama uomini stecco. Durante un pranzo in famiglia, mentre mangia il pollo, chiede al padre di mettere le ossa in una vaschetta con la candeggina per vedere cosa sarebbe successo. Il padre, conscio del fatto che comunque il bambino stava crescendo con un carattere chiuso, decide di accontentarlo, entusiasta del fatto che il figlio esprimesse almeno un interesse verso le scienze biologiche. My first make-out session, I learned my first lesson while trying to get to the next place. When I slipped past her waist, she smacked my hand away, then I got a slap in the face. If I could go back in time, wouldn't change a damn thing in my life. Love the dumb things we do when we're young, but the best is yet to come. Stole liquor, went down to the lake. We mixed with whiskey, hell, I got so dizzy. It was more than my stomach could take. If I could go back in time, wouldn't change a damn thing in my life. Love the dumb things we do. Son, I have done the same thing. 13 anni, dopo un ulteriore trasferimento della famiglia, vive in una casa vicino ai boschi. Ed è proprio qui che Jeffrey ha messo su un vero e proprio cimitero degli animali. È qui che porta scoiattoli, ratti e qualsiasi animale morto per sezionarlo e conservare gli scheletri in vasetti pieni di formaldeide. Sempre in questo periodo inizia anche a commettere degli scherzi macabri ai suoi compagni di classe, facendo trovare loro teste mozzate di animali davanti all'ingresso di casa, oppure è solito inchiodare i corpicini martoriati e scuoiati sugli alberi. Sempre all'età di 13 anni, Jeffrey scopre di essere omosessuale e a 14 ha la sua prima esperienza sessuale con un amico del quartiere. A 16 anni comincia ad avere fantasie sessuali molto violente, nelle quali lui ha il controllo assoluto e totale. Riferisce più volte che il suo maggior desiderio è quello di ammazzare un uomo con un manganello e poi violentarne il corpo inanimato. La madre di Jeffrey, dopo aver avuto il secondo figlio, vede peggiorare la sindrome depressiva di cui soffre e da lì a breve divorzierà dal padre. Segue una lunga causa legale per l'affidamento del figlio minore che ella porta via con sé, abbandonando in casa Jeffrey solo e senza cibo. Quest'ultimo viene trovato dal padre, solo due giorni dopo l'abbandono, seduto in mezzo a un pentagramma disegnato con il gesso sul pavimento della sua cameretta. Dahmer, in stato di shock, completamente assente, aveva cercato di fare una seduta spiritica per poter parlare con i morti. L'inizio della follia. Nel 1978, a 18 anni, Jeffrey lascia la sua famiglia, affogando i suoi problemi nell'alcol e nella droga. Una sera si reca al suo bar preferito ed incontra un autostoppista, Steven Hicks, di 19 anni. Dahmer lo accoglie in auto, ci fa amicizia e lo invita a bere qualcosa. Poi, dopo averlo convinto, lo invita a casa sua. Qui Dahmer compie il suo primo efferato omicidio, uccidendo Hicks a sprangate, smembrandolo e mettendo i suoi resti dentro dei sacchetti per l'immondizia, per poi caricarli in macchina. Il giorno dopo viene fermato dalla polizia per un controllo. Un poliziotto avverte un odore fetido proveniente dai sacchetti, ma Dahmer, come se non fosse successo nulla, risponde che all'interno si trovano dei cibi scaduti e riesce a cavarsela. Per poter evitare il carcere, Jeffrey decide di arruolarsi nell'esercito e viene destinato in una base USA in Germania. In quella zona tre persone spariscono senza lasciare traccia. Dahmer, dopo l'arresto, dichiarerà sempre di non essere il responsabile della loro scomparsa. Tuttavia, l'esperienza da militare durerà meno di 10 mesi. Dahmer viene infatti cacciato per alcolismo e insubordinazione. Torna così negli Stati Uniti, precisamente in Florida, dove, nel giro di pochi mesi, riceve varie condanne per atti di libidine violenta e atti osceni in luogo pubblico. What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin me round again and rub my eyes. This can't be happening when busy streets amiss with people would stop to hold their heavy.
They were here first. was hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still say that it's all for the best, 'cause it is what you say. That it is what we need. You decided this, what you say. What did she say? It's a escape falling out your mouth. It's sweet talk news. People are calling.
Condannato a un anno di reclusione, ma è scontato per l'obbligo di frequentare una clinica psichiatrica. Proprio questa sua libertà gli consente di uccidere nel 1987 la sua seconda vittima. Omicidi seriali. Jeffrey comincia a frequentare i locali per gay in cerca di nuove amicizie. Qui conosce Steven Tuomi, di 24 anni. Dopo averlo convinto ad andare a casa sua, lo uccide, anche se il killer si discolperà dichiarando di averlo ritrovato morto accanto a sé il mattino dopo con la bocca piena di sangue. Anche in questo caso, comunque, agisce in fretta. Dopo aver acquistato una grossa valigia, trasporta il cadavere fino alla cantina di sua nonna. Jeffrey, nel mentre, era andato ad abitare da lei. Qui compie atti di necrofilia, per poi farlo a pezzi e gettarlo tra i rifiuti. Tra il gennaio del 1988 ed il marzo dello stesso anno, Dahmer massacra altre due persone, James Doc Stator, di 14 anni, e Richard Guerrero, di 23 anni, entrambi con la medesima modalità, portandoli a casa, drogandoli per poi ucciderli, violentarli e buttare alcuni resti sminuzzati nell'acido mentre altri venivano mangiati. Nel frattempo viene cacciato di casa dalla nonna, disturbata dall'eccessivo rumore derivante dalle sue attività. L'uomo torna nel settembre del 1988 nella sua natia Milwaukee e va a vivere nella parte nord della città. Il giorno successivo al trasloco viene arrestato nuovamente per molestie sessuali. Incana un ragazzino di 15 anni dicendogli di scattargli alcune foto nel suo appartamento, però scoppia una lite tra i due. I vicini, sentendo le urla, chiamano la polizia. Viene condannato nel gennaio del 1989, ma viene rilasciato fino alla sentenza esecutiva nel maggio dello stesso anno. Anche se ripetutamente arrestato, la polizia non riuscì mai a collegare questi cruenti omicidi a lui. Dopo il rilascio, Dahmer torna ad uccidere, questa volta massacrando Anthony Sears, di 26 anni, e viene ancora arrestato, ma in seguito rilasciato dopo 10 mesi di prigionia per buona condotta. Nel giugno del 1990 intensifica la sua attività omicida. I tempi tra un assassino e l'altro si restringono sempre di più, fino ad arrivare ad uccidere una volta alla settimana. La vittima successiva è Edward Smith, di 27 anni, mentre a luglio è la volta di Raymond Smith, di 33 anni. Passa l'estate e a settembre uccide David Thomas, di 23 anni, e Ernst Miller, di 22. Nel febbraio del 1991 massacra Curtis Strother, di 19 anni, Hero Lindsay, di 19 anni, e Anthony Hughes, di 31 anni. In seguito avviene l'episodio più inquietante della sua storia. Dahmer riesce ad accattivarsi le simpatie di un ragazzino chiamato Konerak Sintasomosfon, di 14 anni. Arrivati a casa Dahmer, fa assumere una forte dose di droga al ragazzo, sciogliendole in una bibita, e successivamente scatta una serie di foto artistiche in biancheria intima. Una volta reso inerme il ragazzo, con un trapano, effettua un piccolo foro nell'occipite destro del suo cranio, per poi iniettargli un misto di acqua e acido con l'utopistico progetto di rendere schiavo sessuale e compagno vegetale il povero Konerak per gli anni a venire. Tuttavia il ragazzino riesce a scappare, approfittando dell'assenza di Dahmer, finendo in strada, confuso e brancolante. A quel punto tre ragazze afroamericane notano il ragazzino così diverso dai normali ubriaconi e tentano di soccorrerlo, chiamando anche la polizia. Dahmer passa di lì per caso e nota il movimento e si avvicina al gruppetto, cercando di strappare il ragazzo dalle braccia delle soccorritrici, che, indispettite, oppongono resistenza. All'arrivo dei poliziotti, incredibilmente, Dahmer riesce a convincere gli agenti a rilasciarlo, dichiarando che il ragazzino è il suo amante e che è scappato ubriaco dopo una lite. Così Konerak, visibilmente terrorizzato, ma impossibilitato a difendersi e a parlare, torna accompagnato dal suo carnefice e dalla polizia alla stanza 213, dove Dahmer mostra le foto scattate nel pomeriggio ai poliziotti per provare la loro relazione e per assicurare la tutela del ragazzo, che morirà poco dopo il congedo della polizia dalla casa del mostro, per poi essere stuprato e smembrato. Dopo la scoperta di questo grave errore, i poliziotti saranno immediatamente destituiti. Rischiando di cadere nelle mani della legge, Jeffrey non si intimorisce affatto e continua ad uccidere. La sfortunata vittima questa volta è Matt Turner, di 20 anni, seguito da Jeremy Weinberg e da Oliver Lacey, di 23 anni, solo 8 giorni dopo. Il 19 luglio del 1991 il mostro compie il suo ultimo massacro con Joseph Brandoft, di 25 anni. Tre giorni dopo, infatti, con la sua solita tecnica per avvicinarsi alle persone, invita Tracy Edward, 32 anni, nella sua abitazione. Quest'ultimo, fortunatamente, approfittando di un momento di distrazione del maniaco, riesce a scappare e ad avvertire le forze dell'ordine, ponendo fine alla carriera del suo sequestratore. Il processo è la condanna. Sebbene insano di mente, il killer era dotato di una capacità relazionale davvero brillante. La sua tecnica per avvicinarsi alle persone era quella di spacciarsi per un fotografo, interessato a foto di nudo maschile, promettendo anche ricchi compensi. Durante il processo, gli orrori scoperti al momento dell'arresto di Dahmer vennero ancor più amplificati dalle rivelazioni che ne seguirono. Dahmer non era solito ammazzare e fare a pezzi le sue vittime, ma anche dopo averle violentate era solito mangiarsele. Dopo averle sezionate, teneva come souvenir parti del corpo, come i genitali e le mani, mentre per le teste aveva un'altra procedura. Alcune venivano tenute in frigorifero o sotto spirito, mentre altre venivano fatte bollire per un giorno intero, fino a che la carne non si staccava dal teschio. Quest'ultimo poi veniva cerato e dipinto per diventare un soprammobile. Le parti del corpo che non mangiava o teneva come ricordo, Dahmer le scioglieva in grossi bidoni pieni di acido, tanto che i vicini più volte avevano lamentato alle autorità i forti odori provenienti dal suo appartamento. Nessuno mai però era intervenuto. Come se tutto questo orrore non bastasse, il mostro provvedeva ad effettuare un completo e dettagliato servizio fotografico dei cadaveri e delle loro parti. Vennero alla luce anche le modalità con cui Dahmer uccideva le sue vittime. Le morti erano tutt'altro che indolori o rapide. A parte i primi due omicidi, avvenuti quasi per caso, il mostro cercava in tutti i casi di creare quello che chiamava il suo schiavo sessuale. Per fare questo stordiva le vittime con l'alcol per poi somministrare loro svariati tipi di droghe. Arrivò a fare esperimenti sulle sue vittime ancora vive. Iniettava nei lobi temporali acido muriatico, alternato ad alcol etilico, nel tentativo di annullare completamente la personalità degli individui e contemporaneamente lasciare vivi i corpi affinché assolvessero al loro compito. Come è facile immaginare, le persone morivano qualche ora dopo, o al massimo i più sfortunati duravano un paio di giorni. I medici che lo ebbero in cura spiegarono anche, durante il processo, come Dahmer non fosse un serial killer come tutti gli altri. Soffriva di diversi disturbi, tutti di carattere sessuale, ma soprattutto non era metodico o riservato. A differenza degli altri assassini seriali, Dahmer era plateale nella sua ubriachezza molesta e nella sua scontrosità con il prossimo. Cercava le sue vittime in luoghi pubblici ed equivoci, era stato più volte arrestato per atti osceni e molestie sessuali e, altra cosa che lo rendeva unico, le vittime, a parte un asiatico e un ispanico, erano tutte di colore. Cosa molto strana se si pensa che il profilo tipico di un serial killer prevede come vittima una persona della sua stessa etnia. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is
don't know why I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Per poter effettuare il processo ad Hammer si dovettero configurare un'enormità di misure di sicurezza, non tanto per la pericolosità del serial killer, quanto più per quella dei parenti delle vittime. Effettivamente Dahmer, dal momento dell'arresto alla sua morte, non diede nessun segno di pericolosità, bensì assistette passivo a tutto quello che la macchina della giustizia aveva in serbo per lui. Seduto nelle aule di tribunale, mentre venivano elencati i suoi crimini senza tralasciare nessun particolare sul suo operato, Jeffrey risultò quasi assente e non fece mai trasparire nessuna emozione, nemmeno di fronte allo strazio dei parenti, nemmeno quando cercarono di aggredirlo davanti al giudice. Parlò un'unica volta in tribunale, poco prima che la giuria si riunisse per decidere la sentenza, pronunciando le parole riportate ad inizio trasmissione. Viene condannato a 15 ergastoli perché nello stato del Wisconsin non vige la pena capitale, ma la sua condanna a morte viene comunque eseguita 2 anni più tardi. A Jeffrey viene proposta la custodia protettiva in virtù delle svariate minacce di morte che gli sono pervenute, ma lo stesso Dahmer rifiuta. Viene così ucciso il 28 novembre del 1994 da un altro detenuto squilibrato, Christopher Scarver, che gli sfonda il cranio con una sbarra di ferro, uccidendolo all'istante. Scarver dichiarerà poi di essere il figlio di Dio e di aver agito su ordine del padre. Nel luglio del 1991, Jeffrey Dahmer consegna al mondo il suo biglietto da visita nel più sconvolgente dei modi. Si lascia sfuggire Tracy Edwards, che viene fermato da una volante della polizia di Ronda, ancora manettato e seminudo mentre corre per le vie di Milwaukee. Edwards, in evidente stato di shock, racconta agli uomini in divisa di essere sfuggito per miracolo a un pazzo che l'aveva torturato e tenuto sotto la minaccia di un coltello in un appartamento non molto distante. Le forze dell'ordine, pur essendo preparate a tutto al momento della cattura, non immaginavano nemmeno quello che avrebbero trovato nell'abitazione di Dahmer. Cose talmente raccapriccianti da fargli valere il soprannome di Mostro di Milwaukee, o come lo chiamò qualcuno, il Cannibale di Milwaukee. Quando fecero irruzione nell'appartamento, il mostro non oppose la benché minima resistenza, rimanendo seduto sul letto, in silenzio, mentre oscillava in modo ritmico, completamente assente. In grossi bidoni pieni di acido vennero trovati dei corpi parzialmente liquefatti. 3 teste sotto spirito erano in bella mostra sull'armadio, mentre altre 3 teste giacevano in frigorifero. E ancora pelli e pezzi di carne umana, mani e genitali sparsi tra il salotto e la cucina. Una scena che rimarrà impressa per sempre, oltre che negli annali della medicina legale, anche nelle menti di chi penetrò in quella casa mattatoio. Anche se cercò di negare il suo coinvolgimento con i ritrovamenti, Dahmer confessò quasi subito tutto quello che aveva fatto, portando alla luce ben 17 omicidi. Di fatto, però, al processo fu condannato per 15 di essi, perché 2 corpi non vennero mai ritrovati. Quel giorno di fine luglio del 1991, il cannibale di Milwaukee, al secolo Jeffrey Dahmer, regalò al mondo in tutta la sua efferatezza gli omicidi che per 13 anni della sua esistenza lo avevano accompagnato.
face at first, just go to sleep. Turn the wider shade off.
Cultura sostiene che non devi più provare vergogna per quello che fai. E purtroppo questa società è fondata sul principio che non esiste qualcosa come la colpa. Fa quello che vuoi, non ti giudicheremo. Quindi, senza una coscienza, non c'è niente che ti impedisce di uccidere qualcuno. E evidentemente non devi nemmeno sentirti in colpa.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. Stole my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer.
fingers, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Criminal Nightmares termina qui. Marco Soddu vi ha parlato dei microfoni di Unica Radio. Vi ricordo i nostri contatti: marco.soddu@unicaradio.it, Facebook gruppo Criminal Nightmares ed i podcast sul sito della radio. A venerdì prossimo.
564 on Fire 6, odor investigation, 4218 South 2903.
Dietro ad ogni persona si potrebbe nascondere un potenziale serial killer. Criminal Nightmares, la storia dei più famosi killers del mondo.